105.250, sfumiamo questo brano che probabilmente lo riprenderemo delle Anonima Sonora che suonano, vi ricordo, sabato 21 dicembre qui alla sede di Radio Blackout. Il brano era Chi di noi due sono io, per presentarvi la seconda approfondimento di oggi. Ci sta in ballo il contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e CGL, CISL, UIL e Faisa firmano il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Ci sono varie versioni. La versione reale è che questa è una bozza. La bozza in genere si digerisce e si diventa una bozza concreta e lo si fa magari attraverso un referendum. Prima di fare il referendum con la bozza, di presentare la bozza, ancor prima si consultano i lavoratori in genere, in tutti i contratti collettivi nazionali. Si sta un po' perdendo queste abitudini, però anche noi che siamo più giovani, anche io che sono più giovane, ricordo benissimo che prima di firmare un contratto, bene o male, anche se molto simbolicamente o meno, non tutta la parte dei lavoratori, il contratto collettivo dei metalmeccanici ne fa da baluardo, si consultano i lavoratori e poi, se si è d'accordo, si collimano il sfumatore e si va con quella base a presentarla al governo nazionale. Quindi questo è l'incipit, un po' per parlarne un po' al telefono con Antonio Amoroso della Cub Trasporti, che salutiamo. Buonasera Antonio.
Buonasera a tutti voi e alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, la notizia è freschissima, continuo un po' con l'introduzione, Antonio. Dicembre, 13 dicembre 2024, quindi quattro giorni fa, si sono seduti al tavolo i nostri tre piccoli porcellini, magari quattro. Le organizzazioni sindacali ribadiscono la validità della presente intesa preliminare di accordo di rinnovo contratto collettivo nazionale 2024-26 siglata in data odierna senza ulteriori verifiche e condizioni. Questa è la dichiarazione che, tra virgolette, si legge in un comunicato dei COBAS, ADL COBAS, SGB e CUB Trasporti. Questa è la base della nostra discussione e quindi i pifferai magici di CGL, CISL e UIL, comunque in questo periodo di scioperi generali dal 29 novembre in poi, hanno venduto la qualsiasi, ma non davanti a un'assemblea, non davanti ai lavoratori, ma a quanto pare con messaggi vocali, con messaggi all'autoferrotranvieri che parlavano di che la Befana veramente arrivata, con aumenti una tantum di 1200 euro e comunque non inferiore a 1000 euro entro il 2025. Ma se leggiamo poi nel contratto collettivo nazionale, in questa bozza, la realtà è veramente diversa. Adesso non tolgo altro contenuto, ma passo la parola ad Antonio per, insomma, sbrogliare meglio la matassa di questo discusso e contratto collettivo nazionale che neanche durante lo sciopero generale di CGL UIL non è stato nominato o rilanciato durante quello sciopero generale. Insomma, questo è un po' l'incipit. Prego Antonio.
Allora, sì, è proprio come rappresentavi, nel senso che ormai è diventata un'abitudine, i contratti si discutono con le controparti datoriali e in questo caso anche con il sostegno delle istituzioni, del Ministero dei Trasporti, si discutono ma segretamente, sia si costruisce segretamente una presunta piattaforma. Io ricordo che quando pubblichiamo la piattaforma come sindacati di base, discussa nelle assemblee con i lavoratori, nelle assemblee a livello nazionale, anche su Zoom, per la difficoltà che abbiamo purtroppo per la mancanza del diritto di indire assemblee in molti luoghi di lavoro, in quanto non firmatari appunto dei contratti, che significano sempre un arretramento delle condizioni dei lavoratori sia dal punto di vista salariale che normativo. In quelle assemblee noi discutemmo la piattaforma e lanciammo l'idea di rivendicare un aumento salariale che potesse consentire il recupero dell'inflazione, del potere d'acquisto dei salari che erano stati persi anche per effetto dell'inflazione dovuta all'economia di guerra, diciamo così, imperante. Bene, i calcoli ci dicevano, calcoli alla mano, che si aggiravano intorno alle 290-300 euro mensili, quelli che sarebbero stati necessari. Fummo molto sorpresi circa un anno e mezzo fa, quando all'indomani della pubblicazione della nostra piattaforma, CGL e CISL rilanciarono come in un gioco alla roulette, dice no, ma il recupero deve essere di 350 euro mensili. da quel momento il silenzio è calato sull'intera vertenza. Non un'ora d'assemblea, non un'ora di discussione con i lavoratori, non un comunicato di aggiornamento sull'andamento della trattativa. Qualche avvisaglia era arrivata in occasione dello sciopero dell'8 novembre, indetto dalla CGIL, CISL, UIL, oltre che dal sindacalismo di base, in cui appunto le organizzazioni confederali fecero un presidio, indissero un presidio davanti al Ministero dei Trasporti. Ci furono delle interviste che vennero rilasciate dai segretari generali dei trasporti, in particolare ricordo quello del segretario generale della CISL, che disse che l'incontro era stato positivo perché c'era una disponibilità del governo di superare la fase di stallo nel rinnovo del contratto, una dichiarazione di circostanza che non aggiungeva molto nei dettagli, ma faceva capire che forse c'era un percorso avviato. Una conferma del fatto che le trattative potessero andare bene, secondo CGIL e CISL, ma trattative segrete, non secondo la categoria che non le conosceva, è stato quando, in occasione dello sciopero del 29 novembre, indetto per primi dalla CUB e SGB e poi anche da CGIL e UIL, ci siamo accorti che in alcuni comparti, ad esempio nel TPL, dalla Sicilia alle Alpi non è stata indetta un'ora di assemblea e non è stato sostanzialmente rilanciato lo sciopero. Ricordiamo che all'indomani dell'intervento di Salvini con la precettazione, Landini disse: noi faremo 8 ore di sciopero. La mattina dopo non solo non hanno presentato, come avevano detto, il ricorso al TAR con la richiesta di sospensiva dell'ordinanza del ministro di riduzione dello sciopero, ma distribuirono dei comunicati stampa in cui indicavano ai lavoratori che lo sciopero, questo il giorno prima per il giorno dopo, sarebbe stato di 4 ore. In realtà poi non c'è stata una diffusione capillare, non c'è stata una particolare attività di propaganda e di incitazione all'astensione dal lavoro. Quindi erano segnali piuttosto inquietanti, ma molto chiari sull'andamento della vertenza. Poi è arrivato il contratto la dice lunga, non ci sono assolutamente dei 350 euro, ma soprattutto già dall'incipit, cioè quella che noi riteniamo essere una presa in giro che viene svelata leggendo quella che viene chiamata appunto nell'incipit una bozza, che alla fine invece finisce con la dicitura che è appunto la definizione di un contratto, di una bozza di rinnovo contrattuale per quanto riguarda la parte economica, e che tale rimane e che non sarà modificata. Ora, questo ce la dice lunga sulla volontà di sottoporla ad una consultazione generale dei lavoratori, una consultazione referendaria. Noi auspichiamo che ci sia un ripensamento lungo il percorso da parte di queste organizzazioni che hanno sottoscritto un'intesa che un'intesa che fa un po' da contraltare a quella altrettanto poco significativa, sicuramente per quanto riguarda il recupero salariale, ma anche peggiorativa per quanto riguarda il recupero per quanto riguarda la parte normativa del contratto della logistica. C'è stato un 1-2 all'indomani dello sciopero generale indetto anche da CGIL e UIL, che insomma anche lì la piattaforma piuttosto qualche assemblea lì c'è stata in quel settore, un settore che tra l'altro non deve subire neanche le restrizioni della 146, ma che purtroppo anche lì sullo sciopero ha avuto un scarso attivismo da parte di queste organizzazioni, che evidentemente tenevano nel cassetto l'accordo quadro già raggiunto e poi siglato. Certo, la perla di questa bozza è quella che rimanda alla disponibilità del Ministero di rendere disponibili le risorse economiche necessarie per garantire un recupero, seppur minimo, dal punto di vista salariale. Stiamo parlando di 200 euro lorde a regime nell'arco di quasi 2 anni, ad agosto del 2026, che insomma subordinarlo a questo significa quasi che la trattativa molto probabilmente avranno avuto delle garanzie da parte del ministro, ma la trattativa è monca di un'assicurazione in tal senso per quanto riguarda il recupero. Sicuramente se quello che lascia piuttosto basiti è anche la volontà di andare a discutere la parte normativa in maniera separata. Perché dico che lascia piuttosto preoccupati basiti? Perché la parte normativa non è un qualcosa di avulso dalla parte economica. Il tutto si tiene, ragionarlo in due tempi diversi, peraltro con le dichiarazioni editoriali che puntano ad interventi su una normativa che a loro dire consentono una maggiore flessibilità. Ormai abbiamo svelato cosa significa per i padroni: flessibilità significa sfruttamento, significa precarietà, significa aumento dei carichi di lavoro, significa disponibilità dei lavoratori di lavorare qualche ora al giorno, magari però tenendoli occupati in lasso di tempo molto più ampi. Ora, questo è una responsabilità enorme, perché in genere in una trattativa contrattuale si fatto 100 il costo che si rivendica di aumento si gestisce attraverso miglioramenti normativi e miglioramenti salariali. Ora, portare a casa un miglioramento salariale che è ridicolo e non recupera neanche la metà, quasi la metà del potere d'acquisto dei salari di fatto erosi da un'inflazione che tutti conosciamo, che tutti sappiamo essere enorme, ma che poi nella realtà è ancora più gravosa, e poi andrà alla trattativa sulla parte normativa con queste premesse. Insomma, mi pare che si mette la categoria si parte insomma in salita anche su quel pezzo di trattativa che si dice finirà entro dicembre del 2026.
Sì, la parte normativa che dicevi tu, che si è tenuta separata, un po' infatti questa roba qui a microfoni spenti ti avevo proprio questo chiarimento, perché un anno sembra tantissimo, e insomma, come appunto sottolineavi, la dissociazione tra la parte economica e la parte normativa tenuta separata come settori stagni diventa un po' veramente di distopica, quasi direi. Invece le prospettive di lotta, le prospettive che questo comunicato porta con sé tra la CUB, SGB, ADL e COBAS lavoro privato, ci sono? Le avete discusse a breve termine, a lungo termine? C'è un percorso che avete deciso di...
Non è un caso, a mio avviso, che la chiusura di questa cosiddetta bozza avvenga a ridosso delle vacanze di Natale, del periodo natalizio, dove aumenta la distrazione della categoria per evidenti ragioni. Ora, questo è ormai è una prassi, no? O si fanno gli accordi a luglio-agosto, o si fanno a ridosso delle festività di fine anno, delle festività natalizie. Ora, questo perché lo dico? Perché sicuramente un ragionamento su come rilanciare la mobilitazione è sicuramente un argomento che noi affronteremo con la categoria. Certo è che dobbiamo segnare un risultato, che questa categoria sta scioperando e stava scioperando partecipando alle mobilitazioni in maniera sempre più convinta e allargata e con determinazione. Chiaramente questi tradimenti delle mobilitazioni dei lavoratori incidono sulla motivazione della categoria. Ora, è chiaro che il combinato disposto di un piano inclinato determinato da una rendevolezza assurda, inaccettabile, da una volontà di non abbandonare le politiche di concertazione quando ancora le controparti neanche più vogliono concertare, ma da destra chiaramente, rappresenta una grossa difficoltà per rilanciare le mobilitazioni, e sicuramente in una categoria in cui le mobilitazioni stavano crescendo questo taglia un po' il ritmo della crescente partecipazione che si continuavamo a registrare. Guardate, qui indipendentemente dalla sigla che lo indiceva, abbiamo fatto delle indizioni che, anche nonostante fuori dai denti, delle percentuali di iscritti in alcuni settori, in alcune aziende, in alcune regioni, in alcune province, in alcuni settori delle società di autoferro che assicurano, insomma, di TTL in Italia, bene, le partecipazioni sopravanzavano, le partecipazioni alle mobilitazioni sopravanzavano enormemente i migliori auspici e sicuramente la sommatoria degli iscritti alle singole organizzazioni sindacali che lo proclamavano. È vero per il sindacalismo di base, ma era vero anche per le organizzazioni confederali. Per cui sicuramente ci sono dei segnali interessanti, la gente non ce la fa più, e questa è la verità. L'aumento dei carichi di lavoro, cioè c'è un nell'Italia centro-nord. Il lavoro di autoferro tranvieri, che prima era un lavoro ambito in qualche maniera, le aziende rivendicano e lamentano l'impossibilità di trovare la disponibilità dei lavoratori a svolgere questo mestiere, no? Questo lavoro. E questo succede in moltissime città del nord, ma anche del centro. Un po' meno, ma anche lì per evidenti ragioni i tassi di disoccupazione sono molto più alti al sud di quanto siano al nord, e chiaramente di fronte a una situazione di desertificazione delle opportunità di lavoro è evidente che un lavoro poi diventa, per quanto oneroso, per quanto degradato il trattamento, ma diventa un'opportunità per poter sopravvivere, e quindi magari c'è meno l'esigenza al sud. Però insomma, la situazione del comparto è questa, non è soltanto degli autoferro trambieri, nei trasporti le mobilitazioni crescono in maniera trasversale, non è un caso, e soprattutto negli ultimi tempi, che Salvini interviene sistematicamente per bloccare, per tentare di ridurre, bloccare e vanificare le mobilitazioni dei trasporti. Non è un caso che Salvini, all'indomani dell'ultimo sciopero di una sigla del sindacalismo di base, dica il 13 appunto dicembre, qui c'è da rifare la legge. Sapeva benissimo che quella precettazione che ha fatto in quell'occasione sarebbe stata in qualche maniera bocciata dal TAR con un intervento di sospensiva, perché era esattamente la fattispecie che già aveva operato a dicembre del 2023. All'epoca il TAR non se la sentì di intervenire in urgenza, rimandò alla discussione di merito, e Salvini ha perso sia nel ricorso delle sigle COBAS, ADL, SGV e CUP Trasporti, sia del ricorso presentato da USB. Il TAR diceva, nel caso in cui la commissione di garanzia neanche segnala un evidente pericolo per la mobilità dei cittadini del paese, allora in quel caso l'ordinanza, se non è supportata da reali ragioni che possano minacciare la mobilità, che non è una reale ragione la riuscita dello sciopero, ma una reale ragione potrebbe essere un'inondazione, delle avversità atmosferiche particolarmente intense che mettono in discussione la sicurezza delle città, dei luoghi, dei territori, e quindi allora in quel caso la legge 146, una delle più restrittive in Europa per quanto riguarda il diritto di sciopero, demanda al ministro la possibilità che ai sensi dell'articolo 8 lo possa bloccare. In realtà Salvini sta bloccando perché sta capendo che sfugge di mano la situazione, sfugge di mano perché i salari sono bassi, perché la precarietà aumenta, perché l'insicurezza ormai attanaglia intere generazioni di lavoratori, perché la situazione, appunto, anche per quanto riguarda la sicurezza, gli scioperi degli autoferrotrambieri che abbiamo indetto da circa un anno e mezzo, uno dei quattro punti della piattaforma, oltre al salario, alle condizioni normative e ai carichi di lavoro, ci avevano anche la sicurezza. Avevano la sicurezza e sicuramente la lotta anche alle privatizzazioni, ma avevano la sicurezza perché anche lì ormai in alcune zone del paese l'uscita degli automezzi dalle autorimesse la mattina costituisce una scommessa, e per i lavoratori che conducono queste questi automezzi, sia per i passeggeri che ci salgono. È che il nostro grande sforzo è quello di trovare un collegamento anche con le associazioni utenti, perché a nostro avviso, cioè in un momento come questo storico, invece di spendere per la guerra, invece di continuare a comprimere i salari dei lavoratori e spenderli per, appunto, per le armi e poi per sappiamo benissimo come, insomma, sarebbe assolutamente necessario interromperlo, e questo andazzo. E devo dire che, appunto, le mobilitazioni rappresentano questa volontà in maniera sempre più allargata. Vedremo nei prossime settimane che tipo di confronto avvieremo con la categoria, con tutte le difficoltà che abbiamo, ripeto, la legge sulla rappresentanza, già dal 2013 la Corte Costituzionale aveva detto che in Italia le organizzazioni potevano avere il diritto di assemblea solo se, prima del 2013, solo se firmavano i contratti, e anche lì già nel 2013 la Corte Costituzionale aveva detto non è possibile in questa maniera, cioè sì, soltanto un'organizzazione che partecipa può sicuramente assurgere al diritto di indire assemblee, che partecipa alle trattative. La Corte Costituzionale all'epoca non scioglieva il nodo di come si definissero le organizzazioni a cui assegnare i diritti per indire assemblee, sulla base della reale rappresentatività o in quale altra maniera. La Corte Costituzionale diceva demandando rapporto di forze. Ecco, il rapporto di forze che invece viene falcidiato dalla legge 146, che addirittura si brandisce possa peggiorare. Insomma, c'è anche un problema di democrazia enorme nei luoghi di lavoro. Ora, tutto questo è una miscela esplosiva, noi abbiamo assolutamente la volontà di farla detonare, vedremo quello che riusciremo a fare prossimamente.
Noi saremo pronti a seguire le questioni rivendicative dei lavoratori, soprattutto nell'ambito dei trasporti delle autoferrotranvieri, perché, come dicevi, a nord è vero che c'è il problema della fuga degli autisti, assolutamente. Qui c'è il sito della GTT, e con questo chiudo e ti saluto. Il sito della GTT, in caratteri cubitali, arruola autisti che non si presentano neanche col curriculum, quindi è un problema che sentiamo da vicino, nonostante l'aumento dei biglietti notevoli. Grazie Antonio per il tuo contributo, ci aggiorniamo presto su questo fronte e su anche altri.
Grazie a voi e buona serata a tutti e a tutte.
Ciao.